Penso che la notte più lunga è la notte che va dal Venerdì Santo fino alla Pasqua. È la notte di una umanità che apparentemente è senza Dio. Vangelo parla di, abbiamo visto ieri, si fu buio su tutta la terra. Se leggiamo Matteo, addirittura da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio, quindi 3 ore. Sì, il buio non è tanto il buio fisico, il buio reale esterno, ma il buio del non senso, il buio di una umanità che ha eliminato Dio dal suo orizzonte, quindi che è un buio, che è quello che noi stiamo vivendo, no? Se volete, da parecchio tempo la nostra umanità sta vivendo questo buio, un'umanità che crede di aver eliminato dall'orizzonte del proprio vissuto Dio, le realtà spirituali, il senso stesso del vivere. E poi capite che è un'umanità, è vero, nessuno vive senza Dio, ma se non hai Dio arrivano gli idoli, e Dio non chiede sacrifici umani, gli idoli sì. E voi pensate a quanti sacrifici umani gli idoli stanno chiedendo: l'idolo delle banche, l'idolo del progresso, quanti sacrifici, l'idolo della scienza, no? E pensate a quante, quindi questa, l'idolo anche del lavoro, l'idolo dell'arricchimento, sono tanti idoli. Gli idoli vogliono sempre sacrifici umani, Dio li rifiuta, abbiamo visto ad Abramo, dice no, non voglio. Anzi, è Dio stesso che offre se stesso perché non si facciano sacrifici umani. Gesù, abbiamo visto, si è offerto al nostro posto perché non avvengano questi sacrifici umani. Ed è interessante che le testimonianze che noi abbiamo dal Vangelo, testimonianze sulla risurrezione, sono testimonianze piene di speranza, e potremmo dire che sono delle testimonianze storiche inconfutabili che attestano le apparizioni di Gesù risorto. I 4 Vangeli, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, descrivono gli incontri con il risorto proprio per sottolineare che egli vive ancora in mezzo a noi e cammina con l'umanità lungo tutti i secoli. Quindi quasi a dire: guarda che questa notte in realtà è già stata attraversata, anzi è cominciato a risplendere la luce, lo vedremo stasera celebrando la celebrazione, benedizione del fuoco, eccetera, che non è il rito pagano della primavera, che so, la sagra della primavera di Stravinsky, non ha anche niente a che fare, ma è piuttosto proprio riscoprire l'accensione del fuoco, la luce nuova, è la colonna di fuoco che ha guidato Israele nel deserto, ma qual è la nostra colonna di fuoco? È Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Matteo riferisce l'incontro di Gesù con delle donne, Matteo 28, 9, 10, e con gli 11 apostoli, sempre 28, 16, 20. Marco racconta l'incontro con Maria di Magdala e con 2 discepoli e con gli 11 apostoli, e questa è la parte aggiunta del Vangelo di Marco, Marco 16, 19, 18. Luca riporta l'incontro di Gesù con i discepoli di Emmaus e con gli apostoli, capitolo 24, dal 13 al 53. Giovanni l'incontro di Maria Maddalena, con Maria Maddalena, con gli apostoli, con l'incredulo Tommaso, con i discepoli sul lago di Tiberia, di Giovanni, quindi è quello che ne ha più di incontri, Giovanni 20, 11, 29, poi 21, 1, 23. Luca nel libro degli Atti scrive che Gesù apparve ai suoi per 40 giorni parlando del regno di Dio, Atti 1, 1, 8. Sono testimonianze che io sto prendendo così dai testi, per dirvi che ci sono tanti testi. Il più antico documento che noi possediamo della fede cristiana nella risurrezione è un passo della prima lettera dei Corinzi, che è precedente. Ricordate che per quanto siano vicini i Vangeli a noi, il Vangelo più vicino probabilmente risale al 55-60, ma con San Paolo siamo anche prima, siamo negli anni 50 prima. La prima lettera ai Corinzi dice: vi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno, apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. Noi nel Vangelo questo non l'abbiamo, non sappiamo chi sono 500 in una volta sola. E poi ancora, la maggior parte di essi, San Paolo, quindi diciamo negli anni 50 quando Paolo scrive, siamo a Corinto, la maggior parte di essi vive ancora, inoltre apparve a Giacomo, e anche di qui noi non sappiamo, e agli altri apostoli, ultimo fra tutti, è colui che parla, dice, apparve a me. Prima lettera ai Corinzi, 15:3-8. Notiamo che dei quattro verbi attribuiti a Cristo, tre sono nel testo originale greco, in un tempo che indica un fatto avvenuto nel passato. Morì, fu sepolto, apparve. Il tempo avvenuto nel passato è il l'auriston. Il quarto invece è risuscitato, è Gerze. Nel testo greco ha un tempo che indica il permanere di un incontro, di un evento accaduto in passato. Per esempio, se io dico in auristo ho studiato, va bene, ok, è una cosa passata, ma se l'ho fatto con l'auristo vuol dire che poi ho dimenticato. Ma se io dico ho studiato e uso il perfetto, vuol dire che quello che ho studiato lo ricordo ancora. Ci ho spiegato. Ecco, sono i greci erano molto più complicati perché dovendo fare filosofia dovevano essere precisi. L'azione nel suo svolgersi, l'azione nel suo compimento, l'azione fatta ma il cui perdurare non c'è più, l'azione che perdura pur essendo passata. Capite che tutte queste sottigliezze noi non le abbiamo, no? Noi abbiamo passato prossimo, passato remoto, ma non. Poi il passato remoto ormai è già remoto, nel senso che nessuno lo usa più, chi è che usa più? Andai ieri a... che sono andato, nessuno dice più andai, no? A Firenze forse, credo, a lì, ecco. Sì. E quindi per dire che è un fatto avvenuto nel passato, ma che continua a avere effetti nel presente e nell'oggi. Questo che sottolinea Paolo, cioè non è Cristo che è risorto, basta, è finita, no, ma... è vivente, continua a vivere in mezzo a noi. Dunque Gesù non è solo risorto, ma vive ancora adesso con noi per il mondo intero. Potremmo dire che la risurrezione è il momento culminante della pienezza della vita e dell'amore di Dio che si comunica agli uomini in Cristo Gesù. E questa pienezza continua a crescere attraverso l'accoglienza della grazia del risorto. Quando io vado a messa, quando celebro la messa, quando prego, io continuo a ricevere questa grazia del risorto. Questa grazia del risorto che dipende però da questa pienezza continua a crescere attraverso l'accoglienza che viene fatta all'umanità nel suo cammino. L'umanità accoglie questa grazia e continua a partecipare della vita. E il risorto appare ricostituendo una serie di rapporti. Se voi guardate le apparizioni, Gesù ricostituisce alcuni rapporti, tanto con le singole persone. Appare Maddalena, appare a Giacomo, appare Paolo, va bene? E poi appare anche ai gruppi, ai discepoli insieme. Appare ai due di Emmaus, appare alla folla, dando a tutti la capacità di vivere relazioni autentiche, di perdonare, di superare le conflittualità presenti nelle famiglie, nella società, nelle nazioni. Cioè Gesù continua a operare ed è così che in fondo vuol dire che non solo Gesù è colui che ci ha insegnato ad attraversare le notti, ma è colui che continua a dirci come attraversare la notte, ancora così. Ora fermiamoci sull'episodio dell'incontro di Gesù con Maria Maddalena. Dice così: Maria stava all'esterno del sepolcro, siamo a Giovanni 20:11-18, e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato deposto il corpo di Gesù. Essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto. Detto questo si voltò indietro e Gesù e vide Gesù che stava in piedi lì, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Essa, pensando che fosse il custode del giardino, vedete sempre il giardino, è il tema del giardino, gli disse: Signore, però chiama Curie, quindi in qualche maniera è il custode, ma è già il risorto. Curie, è lui il custode del risorto, è lui il custode del giardino. Adamo era stato postato nel giardino per custodirlo, ma ecco il nuovo custode, il nuovo uomo, l'uomo fatto nuovo dal Padre. Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto, io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: Rabbuni, che vuol dire maestrino, dolce maestro, non so, qualcosa del genere, è un diminutivo vezzeggiativo, ecco, noi non fa. Che significa maestro, dice Giovanni. Gesù le disse: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio, Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto. Maria Maddalena è giunta al sepolcro di buon mattino, ha visto con sorpresa la tomba vuota e resta presso il sepolcro a piangere perché suo amico, il maestro, è morto. E si accontenterebbe di sapere dove l'hanno messo. Cioè, se io vado al cimitero e trovo una tomba scoperchiata, non penso che sia risorto. Non so cosa pensate voi, no? Dite, ma l'avranno portato via. Cioè, non è che questa donna arriva lì e dice l'hanno portato via perché è la cosa più ovvia, no? L'avrà spostato. Non mi pare che sia, no? La cosa più ovvia è questa, no? E quindi è sorpresa. Si accontenterebbe, dicevo, di sapere dove l'hanno messo. E rappresenta cosa rappresenta Maria Maddalena? Rappresenta l'umanità, sempre alla ricerca di un salvatore, ma con una speranza inibita e ristretta, che non osa. La sua ricerca di Gesù è ancora molto umana. Cerca Gesù tra i morti, dove non c'è. Sovente noi cerchiamo Dio dove non c'è, le nostre immagini di Dio, come dicevo stamattina. Le nostre attese su Dio, i nostri sogni su Dio, non Gesù così com'è, no? E attraverso modelli di efficacia umana, di successo, di potere, di soddisfazioni facili, vorremmo un Dio potente. Guardate su internet, troverete un sacco di guaritori che si presentano come dunque carismatici. Addirittura c'è uno, ho letto uno, due addirittura, carismatico, poi lui dice, dunque, col ministero della guarigione, il ministero dell'esorcismo, e poi il ministero della predicazione, il ministero, non so questo qui, quanti ministeri si è dato lui, e quindi, soltanto che è gente che attira migliaia di persone, i quali credono in una religione a buon prezzo, dove io vado e tac, 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 arrivano tutte le grazie, improvvisamente basta andare lì, e soltanto che quello che ti deve venire sospetto, io dico, ma quando vai a confessarti tu paghi? Quando ricevi la comunione tu dai, prego, signore, lei fa la comunione, 20 euro, prego? No. E come mai quando vai da questi santoni devi pagare l'ingresso, lo star lì, poi raccolgono le offerte? Perché hanno 4-5 persone alla loro dipendenza, più viaggiano con la Porsche, capite che è simile a quei santoni indiani, no? Sai Baba e compagnia bella, cioè in fondo esistono queste speranze umane che passano attraverso questi modelli di efficienza umana, di successo, di potere, di soddisfazione facili. Peccato, capite, che ci cadono dentro tanti cristiani che dicono di aver fede, eh? Io dico, non è che hanno fede, sono cristiani del fideismo. Sono quelli che basta che facciano una novena, sono sicuri di essere esauditi. Cioè, i cristiani delle novene, delle coroncine, dei ripete 15.000 rosari, cioè tutte queste cose qui. Allora io dico, ma certo puoi pregare, ma sappi che non è il pagare per ricevere la grazia, perché questa si chiama partita doppia, che poi sia una partita doppia spirituale, non è molto più originale dell'altra, perché comunque il Signore non lo compri, e il Signore ti chiede, non Signore, non ti dice prega perché sia fatta la tua volontà, no, prega perché sia fatta la mia volontà, dice Gesù, la volontà del Padre, non la tua volontà, no? Il volere a tutti i costi piegare Dio al nostro volere, ma questa è magia, capite? Cosa facevano i pagani? I pagani dovevano, ricordate che Gesù critica la preghiera dei pagani, no? Quando pregate non fate come i pagani, i quali moltiplicano le parole credendo di essere efficaci, perché si dice moltiplicare le parole? Perché i pagani credevano questo, se io trovo la parola giusta, che si diceva, i pagani dicevano, gli dei sono disinteressati alle cose umane, sono preoccupati per se stessi e basta, per cui per attirarli a sé cosa bisogna fare? Bisogna trovare la parola, la formula magica, che però nessuno conosce. Allora, è chiaro che se esiste una parola del genere, più dico parole e più ho la probabilità di bloccarla, no? E quindi moltiplico le parole, come dire, io faccio passare tutto il dizionario e così magari è uscita la parola che, tac, piega Dio al mio bisogno. Guardate che siamo ancora lì, eh? Devo trovare la novena giusta, devo dire le preghiere giuste, perché così piego a Dio a fare quello che voglio io. Ah, capite che? Esattamente, siamo proprio agli antipodi del cristianesimo, no? Eppure esiste, guardate che purtroppo esiste, e tanti cristiani poco preparati magari, o che, cioè, capite, questo è il rimedio facile, se volete, no? È il rimedio del dottor Duccamara dell'elisir d'amore, no? Lo ricordate? Comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do. Però tutti là comprare lo specifico miracoloso. Cioè, il fatto che queste persone non siano gratuite non sono dei benefattori, vuol dire che stanno cercando se stessi, no? Quando qualcuno dice, ma io ho trovato lo psicologo giusto, te lo fa gratis? No, guarda, allora gli interessi anche lui. No, comunque, non che io dico, per amor del cielo, ho studiato biopsicologia, ma ho visto che il Vangelo vale di più. Comunque sia, che è più efficace il Vangelo, ecco. E allora è la ricerca di questi modelli di soddisfazione. La ricerca di Maria Maddalena è anche l'immagine di una società afflitta e smarrita, che desidererebbe almeno riflettere un po' per comprendere le ragioni dei suoi mali, per vedere quali sono gli errori che ha commesso. Gesù non è irritato da questa ricerca sbagliata, lui dice, senti, vai, basta, no? No, non è irritato da questa ricerca sbagliata e imperfetta della donna, perché sa che in lei c'è molto amore, c'è un profondo desiderio. E a un tratto Maria Maddalena vede con i suoi occhi colui che credeva di non vedere, ascolta la voce intensa che non avrebbe mai più pensato di udire, sente chiamare il suo nome, Maria. Quindi quando tu vai al di là, cominci allora a entrare, quando entrai nel tuo tempio, no? Ricordate ieri il Salmo 73, quando entro nella logica di Dio comincio a vedere le cose di Dio. È significativo che Gesù si riveli a lei non annunciandole l'evento che la riguarda, che lo riguarda, che riguarda lui, per esempio, sono risorto, sono vivo, ma pronunciando il nome Maria. Si tratta di una rivelazione personale che infonde non solo la certezza che Cristo è vivo, ma la coscienza di essere da lui conosciuta veramente, nella sua pienezza, nella sua dignità. Sono ancora io, Maria. Ti amo come prima, sono ancora accanto a te. Quello di Gesù è un appello discreto di libertà espresso con il nome che indica il meglio dell'interiorità. Il nome esprime la persona stessa, tutta l'interiorità della persona. Così Gesù vuole incontrare ogni uomo avvicinandosi, correggendo le ricerche incerte, le ricerche confuse, maldestre, rivelando il suo amore e chiamando per nome. Ciascuno di noi può fare l'esperienza del risorto, scoprire i segni che sente nel cuore, quando sente nel cuore poca speranza, se se nel suo cuore e sul suo volto ci sono le lacrime, è nell'interiorità che possiamo scoprire l'amore di Dio, è dentro di noi che possiamo sentirci chiamati, restituiti alla nostra identità profonda, alla nostra vocazione di figli, sentirci chiamare figli, sentirci chiamare per nome. Come mi chiama? Interessante, cioè, questa esperienza a me piace molto, ogni tanto lo dico anche durante gli esercizi, mettiti lì davanti all'Eucaristia e prova a immaginare che poi è vero, Gesù ti sta chiamando per nome. Qual è il suono della sua voce? Qual è il tono con cui pronuncia il tuo nome? Un tono severo, un tono dolce, un tono convincente? Qual è? Senti, guarda, chiudi gli occhi, immagina, però guarda che arriva questo tono. Come ti guarda? In che maniera? Ti punta il dito contro? Cosa ti dice Gesù? Dunque l'Evangelista Giovanni ci trasmette che la prima creatura a scoprire i segni del risorto è stata una donna piena di sensibilità, di affetto, di tenerezza, una donna colma di quel desiderio di andare al di là della morte e della finitudine umana che sperimenta ogni persona quando, per esempio, nelle sue giornate prende delle decisioni coraggiose e oneste, senza che da esse divenga alcun vantaggio per la vita presente, traendone anzi perdita, danno. Pensate quando qualcuno comincia a fare delle azioni disinteressate. Penso a quel immigrato che qualche giorno fa, settimana scorsa, non era portato dai giornali, ma dall'Avvenire sì. Ha trovato un portafoglio pieno di soldi e ha fatto 20 km a piedi per restituirlo al proprietario. Era un immigrato e questo gli ha dato anche un posto di lavoro. Ecco. Oppure, lo so, quell'immigrato cosa c'entra lui? Nel supermercato arriva un bandito che minaccia una donna e lui si slancia contro e muore lui. Allora, questi sono i luoghi dove noi possiamo ancora dire Gesù è risorto, Gesù è lì. Chi può fare questo se lui non fosse lì? Chi può dare questo coraggio di giocarsi se non colui che si è giocato fino in fondo? E quindi senza che non gli venga nessun vantaggio. E in occasione di simili atti che noi comprendiamo di dover compiere in maniera assoluta, senza ritorni umani e senza costrizioni esterne, che noi affermiamo l'esistenza di qualcosa che è al di là, che noi non conosciamo ancora, che non possiamo neanche esprimere con concetti religiosi, ma ogni volta che c'è qualcosa di onesto, di disinteressato, di vero, di giusto, di bello, lì non ci può essere se non Gesù risorto, lì non ci può essere Lui se non Lui che continua a operare come ha operato prima. E questa forza interiore, questa speranza, sono un grido verso il risorto, sono la ricerca coltivata da Maria presso la tomba, la sua ricerca confusa, incerta, è preziosa, è esperienza inestimabile, è una persona umana giunta ad un minimo di autenticità e di onestà con se stessa e con la vita. Quando morì Madeleine del Brel, Jacques Leuf, di cui adesso è stata proclamata l'eroicità della virtù, penso che sarà beatificata tra non molto, Jacques Leuf, grande amico suo, ha scritto questo elogio, secondo me, uno dei più belli elogi che io abbia mai letto. Ma Madeleine del Brel, Maddalena, è la donna che non si è mai arresa all'idea che Gesù è morto in questa nostra società. Gesù non è morto, è la donna che è andata alla tomba per scoprire che lui invece è lì, è ancora vivo, cioè non è nella tomba, è vivo. E credo che questo non è solo Madeleine del Brel, dovrebbe essere ogni cristiano. Cristiano è colui che non si arrende di fronte all'idea che in questo mondo Dio sia morto, che Gesù sia morto, che Gesù sia rimasto morto. E quindi questa forza interiore, questa speranza, sono un grido verso il risorto, sono una ricerca coltivata da Maria presso la tomba. La sua ricerca confusa, incerta, è preziosa, è esperienza ineliminabile di una persona umana giunta a un minimo di autenticità, di onestà con se stessa, con la vita. Quando tu sei onesto con se stessi, con la vita, certamente trovi Gesù. Ricordate già, Isaia lo diceva, Isaia 55, il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano. E la forza interiore, la speranza, sono l'antidoto di cui noi abbiamo bisogno contro il decadimento morale, sociale, politico, il decadimento che tende a mandare in frantumi l'unità culturale del nostro popolo. Pensate cosa vuol dire questa non riconoscere più nemmeno le basi della nostra civiltà, no? Che tende a far perdere il senso delle ragioni per stare insieme, a lavorare per lo stesso scopo, per andare nella stessa direzione, ognuno ripiegato in se stesso, ognuno chiuso nei propri problemi. Per uscire dal cerchio infernale del degrado sociale e politico, occorre che il cuore appesantito, come quello di Maria Maddalena, che piange, sia scosso da una grande speranza, una concreta speranza, non legata alle circostanze contingenti, a rimedi di chi, che hanno un valore molto, molto ristretto, che portano allo scetticismo. Gesù che appare a questa donna ci invita a cambiare modo di pensare, di vedere, ad accettare che l'amore di Dio dissolve la paura, che la grazia rimette il peccato, che l'iniziativa di Dio viene prima di ogni sforzo umano. Questa forza di Dio ci rigenera interiormente, questo ci dice Maria. Un'altra apparizione su cui vorrei fermarmi è l'apparizione dell'incontro con i due discepoli. Conosciamo di Luca, no? Luca 24. In quello stesso giorno, quello della scoperta della tomba vuota, quindi la domenica della risurrezione, lo leggeremo domani, chi va a messa domani pomeriggio, no, ma domani siamo qui, la celebriamo qui, però nel pomeriggio domani c'è l'alternativa, c'è il Vangelo dei discepoli di Emmaus. Due discepoli erano in cammino per il villaggio distante, circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo, ed egli disse loro: che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? Capite, qui c'è ancora notte, Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse, e l'altro come si chiamava? Siamo noi. Quando c'è questo escamotage di dire uno si chiamava Cleopa e l'altro sei tu che leggi, anche tu stai vivendo questa esperienza, siamo noi che stiamo leggendo, e tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò che cosa, gli risposero: tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ed egli disse loro: sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiego loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare oltre. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno si già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò, lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre attraversava con noi e conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? Siamo Luca 24, dicevo 13:32. Possiamo cogliere in questo racconto quattro esperienze umane fondamentali: il camminare, l'ospitalità, la frazione del pane, l'apertura degli occhi. Tutto si svolge durante un cammino, cioè è l'esperienza dell'andare verso un luogo. Dove stanno andando questi? Erano in cammino. Perché vanno a Emmaus? Gerusalemme è il luogo del fallimento. Gerusalemme è il luogo dove il Maestro è stato sconfitto. Gerusalemme è il luogo dove lui è stato crocifisso. Via da questo luogo, noi volevamo un Messia vincitore. Emmaus è il luogo dove Giuda Maccabeo ha vinto i greci, ha vinto le truppe di Antioco IV Epifane. Andiamo lì, e voi andate a leggere il libro del primo libro dei Maccabei, capitolo 5, c'è questa vittoria. Tanto che poi Giuda, per beffare i greci, cambia il nome a Emmaus e la chiama Nicopolis in greco, città della vittoria. Ogni volta che passate di qui avete scritto Nicopolis, bene, vi ricorderete voi greci che siete stati sconfitti proprio da noi. Allora, noi vogliamo un Messia come Giuda Maccabeo, che sconfigge, un Messia che vince, non un Messia perdente. Andiamo dunque a Emmaus, basta con questa Gerusalemme. Andiamo a cercare, come Maddalena, no? Vogliamo trovare qualcuno che risponda alle mie esigenze. Un Messia di successo, no? Siamo sempre lì, vedete? Però siamo in cammino verso questo. E anche il particolare, che quando Gesù pone la domanda, i due si fermano e poi riprendono a camminare, rivela che viene data molta importanza a questa esperienza, sotto la quale può essere vista la storia di ogni uomo. È la storia umana che si muove, che va in cammino, che va comunque alla ricerca di qualcosa che dia senso al suo vivere, ma che in realtà io non cerco il senso, spesso cerco di qualcosa che mi gasi, che mi dia gioia, che mi dia l'esperienza della vittoria. Come si fa ad attaccare a un crocifisso? San Paolo dice, scandalo per gli dèi, follia per i pagani, ma un crocifisso, uno schiavo, un uomo che non è più neanche uomo. Eppure che cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu scappi e stai andando a Emmaus, lui è con te. Tu stai prendendo una strada sbagliata, ma lui è con te. Non dice, vai a Emmaus, arrangias, peggio per te. Vai a Emmaus, crepe sciopa. No, non dice così come dicevo stamattina, no? Ma io vengo con te. E poi l'ospitalità, seconda esperienza. L'accoglienza è un altro simbolo primario e antichissimo dell'uomo, che supera l'istintivo timore del viandante che bussa alla porta. Pensate cosa vuol dire adesso con tutti gli immigrati, no? La paura dell'altro, del diverso. E qui è espressa con parole meravigliose: rimani con noi, dicono i due a Gesù, non andartene, vogliamo stare insieme. La loro diffidenza iniziale verso lo sconosciuto si scioglie lentamente, sino a diventare fraternità. Vieni a casa mia. Capite? Quando viene in mente un apologo, una storiella ebraica, il maestro dice ai discepoli, ditemi un po', quando finisce la notte e comincia il giorno? E allora un discepolo disse, quando, cominciando a guardare da lontano, si riesce a distinguere un cane da una volpe? No. Allora dice, quando, guardando, si dissolvono già le tenebre, e allora si può distinguere l'ombra che fa un uomo che cammina da un albero che fa ombra? No. Quando, allora un altro dice, quando si può distinguere un filo bianco da un filo nero, come dicono anche i musulmani, no? Quando si può cominciare a mangiare nel Ramadan, quando non si distingue più un filo bianco da un filo nero e si deve far digiuno, quando si comincia a distinguere un filo bianco da un filo nero. E allora no, dici quando? Quando, guardando in faccia ad ogni uomo, l'uomo scopre che è un suo fratello. Allora la notte è finita, è cominciato il giorno. Ecco, in fondo è qui, anche qui l'ospitalità è il segno che è cominciato il giorno, che la notte è stata attraversata. E quindi quando l'incontro diventa fraternità, vieni a casa mia, che tu sia mio ospite. In Oriente l'ospitalità è uno dei pilastri degli usi orientali, è il colmo, è il modo per essere veri uomini. saper accogliere chiunque a qualunque ora, in qualunque tempo, senza mai irritarsi, preparando subito con gioia tutto, è un preciso dovere dell'orientale ed è un simbolo che ci interpella, che interpella gli abitanti delle nostre città, che magari vivono nello stesso caseggiato, negli stessi appartamenti e non si conoscono neanche. Io andavo a benedire le case quando ero a Sesto, questi grandi appartamenti, 8-9 piani senza neanche l'ascensore. Arrivavo su, io salivo subito tutti e quelli almeno mentre scendo riposo, no? Però arrivavo su che non avevo più, che mi appoggiavo al muro, non ce la faccio più. E poi bussavi e non rispondeva nessuno, diceva una signora, scusi, vabbè. Ho voluto portare la benedizione. Oh sì, venga, venga. Dico, ma la sua vicina non c'è. Ah, guardi, io non so chi sono queste persone. Capite? Si vive da 20 anni, 30 anni, blindati in casa. No, almeno il carcere, ogni tanto ti danno loro l'aria, no? Lì invece ti blindi tu, altro che il convento di clausura. È una clausura forzata, voluta da te. Ecco, allora, ecco qui la mancanza di ospitalità, la mancanza di accoglienza, questa paura dell'altro, no? E invece no, l'ospitalità che, ricordate che la parola hostes, che è nemico, e la parola hospes, stessa radice, ospite. E quando da hostes si diventa hospes, quando da nemico diventi ospite, è cambiato tutto. Guardando qualunque uomo, allora puoi vedere in lui un fratello. E magari si vive proprio vicini, stesse scale, stessi appartamenti, ci si ignora per anni. Sesto San Giovanni c'era un appartamento, mi ricordo, una zona proprio vicino, Piazza 4 Novembre, quella zona lì, un po' più in là verso la ferrovia, arrivavo e c'era una signora anziana, e dico, signora qui, ah ma guardi qui, signori, soltanto di notte o la sera, poi non disturbano, sono gentili, non fanno, però dopo il mattino partono, era un covo di brigatisti. Io sotto là con le brigate rosse, lì era il covo dove c'era quelli che hanno ucciso Walter Tobagi, dopo si è scoperto, no? Per dire che in fondo puoi vivere accanto a una bomba e non lo sai, capite? Vedete quel tale che aveva trovato la bomba in suo giardino, l'aveva avvolto in un giornale, sale sul tram, questo involucro grosso, e il tramviere gli dice, ma cosa fa con questo involucro così? Guardi, ho trovato una bomba nel mio giardino, la porto dagli artificieri a farla. Ma, e dice, ma non la tenga così, la metta sotto il sedile. Capite? Perché far esplodere sotto il sedile, far esplodere il braccio, cosa cambia? Capite? Ecco, noi siamo un po' così, no? Ecco, questa... Anche la frazione del pane, terza cosa, quindi abbiamo visto il cammino, l'ospitalità, la frazione del pane ha una sua simbologia umana e storica, mentre si sedevano con lui, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, lo diede loro, la partecipazione al medesimo pane è più dell'ospitalità, è la condivisione della mensa che rende veramente fratelli. Come si chiama colui che mangia il pane insieme? Cumpanis, compagno. Che non sono quelli che una volta i compagni, no? Si sa di che estrazione erano, ma il vero compagno, colui che condivide con te il pane, è una bella parola compagno, che purtroppo è stata storpiata poi dai partiti, capite? Ecco, però spezzò il pane, e quindi questo viene in mente l'Eucaristia, che vuol sottolineare che ormai Gesù risorto è vivo, si dona ai due manifestandosi nella carità perfetta dell'Eucaristia. Ma la condivisione è di fatto un simbolo umano, e per questo Gesù l'ha scelto come simbolo eucaristico, è il mangiare lo stesso pane, diventare compagni insieme, anche colui che mangiava con me il mio pane, ricordate il Salmo, alza contro di me il suo calcagno, cioè quello che condivide tutto, no? Il pane è l'essenziale della vita. Non dice, ha condiviso con me il caviale, si capisce, sono andato a mangiare da un assis, ma il pane vuol dire proprio l'essenza. Quarto elemento, quindi abbiamo visto il viaggio, il camminare, abbiamo visto l'ospitalità, la frazione del pane e l'apertura degli occhi, ed è in opposizione al tema della chiusura degli occhi. Gli occhi erano incapaci di riconoscerlo all'inizio, dice, no? I loro occhi erano incapaci di riconoscerlo, erano accecati. Anche Maria di Magdala in un primo momento aveva scambiato Gesù per il custode del giardino. Come mai pur conoscendo bene il suo volto, pur essendo suoi fedeli discepoli, non capivano che era Gesù. Gli occhi di Maria erano chiusi dalle lacrime, dal dolore, dalla ricerca sbagliata. I due di Emmaus sono accecati dall'aver perso ogni speranza, speravano in un Messia trionfante, sono delusi, non è il Messia che volevamo noi. Capite? Se io vado alla stazione e ho l'appuntamento con un signore che non conosco e mi si dice, ma guardi, questo è un principe, però cerco la persona vestita più elegantemente, e poi magari dice, guardi, mi sono vestito così, con questo abito di maestro per non dar nell'occhio, e io neanche lo guardavo, ecco. E quindi è qui, cioè gli occhi di Maria erano chiusi, i due di Emmaus anche loro sono accecati per non aver compreso le parole contenute nella scrittura, e a un tratto si aprirono i loro occhi e lo riconobbero. Quindi l'uomo immerso nella quotidianità pesante, le nostre notti, non vede le meraviglie dell'amore di Dio che lo circondano, non sa leggere la scrittura in modo retto, teme che il Dio di Gesù Cristo, di cui si sente parlare, gli impedisca di essere felice, di vivere come intende vivere. Quando invece nel suo cammino la ricerca faticosa apre gli occhi, per la grazia del risorto, allora scopre con stupore e con gioia che lui è l'amico, è il fratello, c'è il volto del padre, e capite che è la fede che è la chiave di di una vita veramente umana. È lì. Quante volte la gente pensa che Dio non vuole la mia felicità, anzi me la toglie? Cioè, quante cose mi trovo a dover raddrizzare anche durante il cammino di discernimento con i giovani, gente che dice, ah, ma io so già come deve andare, io mi devo sposare, perché questa è la mia vocazione. Ma se sei qui per cercarla la vocazione, come era la tua vocazione? Sei qui con già in tasca, poi, signore, io guarda, questa è la mia vocazione, non devi non dirmi così, ma non ti apri, è come se io vado a aspettare il treno sul binario morto, no? Certo che è comodo, non c'è molta ressa, non ci sarà, è soltanto che sarà sempre in ritardo, perché cioè tu devi dire, io sto lì perché sarà lui a indicarmi su quale binario arriva. Ah no, io prenderò sicuramente su questo binario. Beh, sta lì, vediamo, no? Capite? Ma succede questo, eh? E purtroppo è una cosa che c'è questa fissazione, la paura, la sua volontà, chissà, cioè, per Dio, ci ha fatto la tua volontà, apriamo l'ombrello perché magari piove, no? Capite? Mentre volontà nell'Antico Testamento, la parola è beneplacito, cioè quel bene che piace a Dio per la mia pienezza di felicità. E quindi Dio non è uno che è contro la mia felicità, ma è uno che la vuole. Quindi è uno che mi vuole nuovo, risorto, che mi fa attraversare la notte. La notte è mia, non sua. I due discepoli conoscevano le scritture, ma non ne avevano colto il significato più profondo. Gesù gliele spiega il mistero dell'uomo, il mistero della storia, il mistero degli avvenimenti, delle vicende, ed ecco che improvvisamente il loro cuore arde. Erano sconfortati, ed ecco il cuore si accende. Non ardeva forse il cuore nel petto quando ci spiegava le scritture? Il fuoco che brucia produce scuotimento, sconvolgimento interno. Fuoco, no? Ricordate già Pietro? Signore, allontanati da me, tu sei il fuoco, mi bruci, allontanati. Ma anche un'emozione forte, è l'esperienza che nasce dall'ascolto vero della parola di Dio. Hanno capito che ogni pagina della Bibbia, dal primo all'ultimo libro, contiene quella parola vivente che è Cristo morto e risorto. Lo vedremo stasera leggendo le nove letture, che in fondo, in filigrana, ci presentano comunque la promessa di Dio, che è quella di una vita nuova in Gesù e con Lui. Ne consegue un insegnamento prezioso, è fondamentale conoscere la scrittura per conoscere l'amore di Dio, e per conoscere l'amore di Dio nei nostri confronti, questa lunga storia d'amore che si è dispiegata nella storia della salvezza, e la mia storia personale diventa storia di salvezza, non è una storia qualunque, è una storia di salvezza. Nell'insieme l'apparizione di Gesù ai due discepoli ci ricorda che l'uomo è un essere in cammino, bisognoso di significato, che in questo cammino è chiamato a conoscere, a riconoscere la parola di Dio che lo incalza, lo interpella continuamente sulla direzione del suo viaggio e per il senso di questo viaggio. Che la libertà, la felicità dell'uomo consiste nell'accogliere la parola, nel non rifiutarla, nell'aprire gli occhi e il cuore al disegno di Dio, rivelatoci pienamente nel mistero del Figlio morto e risorto per noi, vivo, operante. E dobbiamo ricordare allora che davvero è cominciato qualcosa di nuovo. La risurrezione è proprio il segno che la notte è passata, il giorno è cominciato. San Paolo lo dirà nella lettera ai Romani, ricordate, mi pare il capitolo 26 di Isaia, dice: sentinella, a che punto siamo della notte? La risposta viene da Paolo: la notte è passata, il giorno è ormai vicino, buttiamo via le armi delle tenebre e indossiamo le armi della luce, camminiamo onestamente come in pieno giorno. È cominciato il giorno. Isaia lancia il grido e poi ecco la risposta è di Paolo. È cominciato il tempo nuovo, è cominciato l'eternità, capite? L'eternità non è qualcosa che arriva dopo. La vita eterna non è quella, l'eterno riposo, dona loro, no? È un'altra cosa. La vita eterna, se è eterna, è già cominciata, se no è solo futura. Noi confondiamo la vita eterna con la vita futura. Se è eterna è già cominciata. Infatti Gesù dice: questa è la vita eterna, conoscere te, unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Capite? Se è già cominciata, vuol dire che con la risurrezione di Cristo noi siamo già immersi nel paradiso, siamo già dentro in questo, ormai umanità e divinità sono inesorabilmente unite tra di loro. Ricordate il crocifisso che metteremo ancora domani sull'altare, che qualcuno mi dice: ma questo crocifisso cos'è? In pigiama, in veste da camera, perché è vestito di rosso e blu? Ma perché nelle antiche icone il rosso era il simbolo della divinità, il blu è il simbolo dell'umanità. E Gesù è sempre vestito così, avete le antiche icone. Gesù ha la tunica rossa, è Dio, ma è coperto dal manto blu. Cioè tu vedi la sua umanità, quindi vedi che è umiliato, lo vedi sputacchiato, eccetera, quindi c'è qualcosa di brutto, ma sotto c'è la divinità che tu non vedi. Ma quando Gesù risorge, allora cosa vedi? Vedi che umanità e divinità ormai sono inestricabilmente unite, per cui il suo colore, il colore del vestito di Cristo, non so se guardate quel crocifisso, la croce è una croce gioiosa, coloritissima, con diversi colori, non è più la croce triste e nera. Lui ha gli occhi aperti, non sono i chiodi, è lì, è vestito regale, è acconciato come un re, con gli occhi aperti, ti guarda e ti sorride, non è triste. E il colore dell'abito è ormai blu e rosso, cioè questo sei tu, è l'umanità nuova. Gesù, che ormai uomo e Dio, è salito al Padre, vive in Dio, è il simbolo della nostra umanità che vive già in Dio, siamo già in Dio, è già cominciato qualcosa di nuovo, la notte è già finita. È vero che non siamo ancora nello splendore pieno del giorno. San Paolo dice che è un po' come la donna incinta, no? Ora la donna incinta ce l'ha il bambino o no? Certo che ce l'ha, se no non è incinta. Ma non è ancora uscito. Per cui siamo in cammino, stiamo camminando verso questa pienezza, ma Gesù è già risorto. La donna è già incinta e quindi il cammino di questa umanità incinta siamo noi che dobbiamo pian piano far capire che questa umanità nuova c'è, che è cominciato qualcosa di nuovo. Ecco allora come Gesù ci insegna ad attraversare le notti e a vivere anche noi e diventare testimoni della luce, testimoni del giorno.